joins his serve, and quickly he's subdued. Through constant pain, disgrace, the young man learns the rules. With time the child draws in, this whipping boy's done wrong. Deprived of all his thoughts, the young man struggles on and on. He knows, vowing to his own, that never from this day his will they'll take away. What I've felt, what I've known, never shine through what I've shown. Never be, never see, I want to see what I might have been. What I've felt, what I've known, never shine through what I've shown. Never free, never me, so I dub thee Unforgiven.
chi ha paura del caviale. E bruciare tutto non è sempre così brutto come leggi il giorno dopo sul giornale. E no, io non ci sto. Lavoro non me l'hanno mai trovato. E la riconversione non mi sembra una ragione per confondere lo schiavo col padrone. E no, io non ci sto. E no, io non ci sto. Lasciatemi nel ghetto ancora un cose male, cose bene, io da perdere ho soltanto le catene.
Buonasera a tutti e a tutte, andiamo ad iniziare la trasmissione odierna del Tappabuchi a cui l'Assemblea Coordinata e Continuativa contro la Precarietà. Un paio di trasmissioni fa avevamo parlato diffusamente, insomma, della trattativa in corso fra FIOM-FIM e Wilme e Federmeccanica sul rinnovo del contratto nazionale. In quell'occasione avevamo sottolineato, a fronte di quella che era stata la proposta presentata da Federmeccanica, sulla quale le organizzazioni sindacali si esprimeranno in un nuovo incontro previsto per il prossimo 21 gennaio, avevamo messo in luce, insomma, come questo processo di rinnovo dei contratti nazionali, sull'onda anche delle indicazioni emerse a più riprese durante l'autunno e l'estate, sia da parte del governo che da Confindustria che dagli stesse organizzazioni sindacali, e sulle indicazioni emerse di voler superare la contrattazione nazionale riducendola a un semplice scheletro dentro il quale indicare tutt'al più un generico salario minimo e poi rinviare alla contrattazione aziendale, quindi a una condizione di maggiore debolezza da parte dei lavoratrici e lavoratori nella stragrande maggioranza dei casi, la definizione del contenuto vero e proprio dal punto di vista dell'organizzazione del lavoro e degli orari di lavoro e così via. Nella stessa logica è oramai da circa un anno che va avanti il confronto fra Confindustria e CGIL CISL UIL per una nuova definizione delle relazioni industriali e quindi del sistema della contrattazione. E proprio oggi è stato reso pubblico un documento che CGIL CISL UIL presenteranno alla controparte confindustriale, ma che è un documento rivolto a tutte le associazioni patronali in un prossimo incontro, probabilmente il 14 di gennaio, per provare a buttare lì qualche primo spunto di riflessione rispetto a questa trattativa sulla revisione delle relazioni industriali. Abbiamo al telefono un lavoratore nonché delegato di ACI Informatica a cui chiediamo di introdurre un po' questo documento e poi faremo qualche piccola ulteriore riflessione. Pronto, ci ascolti?
Sì, sì, ci sono. Ciao, buonasera a tutti.
Ciao.
Sì, oggi ho trovato su Repubblica questo, insomma, documento che si intitola Moderno sistema di relazioni industriali e che sembra aver rappresentato il 14 gennaio. È un documento di 20 pagine e che è la proposta di CGIL, CISL e UIL, quindi ovviamente questo documento poi sarà oggetto di mediazione con le controparti, insomma. E vabbè, già in prima battuta ormai ci hanno tristemente abituato le organizzazioni sindacali, purtroppo cioè, i lavoratori non sanno niente di questo documento, non è che ha passato un percorso di confronto in assemblea o contratto, semplicemente hanno deciso, l'hanno presentato e come logica generale ricalca un po' gli accordi interconfederali tipo quelli sul lavoro degli anni 90, insomma il tentativo di, visto che appunto quegli accordi ormai hanno fatto il loro tempo perché sono serviti al padronato per tagliare pesantemente i salari, all'epoca la torta era scala mobile, ridusso il contratto nazionale a recuperare solo parzialmente l'inflazione eccetera, ormai sono superati perché chiaramente insomma la inflazione viaggia sotto lo zero, addirittura il padronato va a chiedere indietro i soldi che ovviamente dati dai contratti precedenti, ci c'è il più tenta in questo modo di appunto disegnare nuove regole per trovare una loro ricollocazione, insomma. È un documento composto di vari capitoli, insomma, però già nella premessa secondo me un po' gli obiettivi si capiscono, nel senso che in qualche modo loro dicono che bisogna affermare che le parti sociali sono un elemento fondante per la, necessario per la democrazia, è quasi come a dire, insomma, ci presentiamo come poliziotti, insomma, che evitano, insomma, il conflitto nelle aziende, questo è un po' quello che di base propongono, cioè la Cisla UIL, e in cambio ottenere quindi una serie di cose che gli garantiscono l'esistenza della burocrazia sindacale.
Sì, in questo senso di... Prego. Di questa cosa che dicevi te, no? C'è da sottolineare il fatto che in questi ultimi anni, a partire dalla vicenda più nota, quella della Fiat, ma poi in molte altre situazioni, abbiamo assistito a parecchie imprese, parecchie aziende che hanno abbandonato le organizzazioni padronali e conseguentemente ha una tendenza a superare proprio il ruolo dei corpi intermedi, un po' come è stato per i partiti anche per quanto riguarda le rappresentanze sindacali tanto padronali che quelle dei lavoratori, insomma, che ne sono solo una conseguenza. In questo senso, proprio a conferma di quello che dicevi te, nella premessa vado a leggere proprio la frase così che ci puoi dare ulteriori elementi. Dice: un moderno e innovativo sistema di relazioni industriali può consentire di fare del lavoro e dell'impresa pienamente valorizzate nella loro funzione sociale ed economica leve importanti sulle quali agire per un cambiamento profondo del paese, e inoltre confermare i corpi intermedi della società come fattori centrali della necessaria modernizzazione e crescita democratica. Ora, oltre al fatto che si supera proprio completamente in maniera esplicita qualunque differenza di interesse fra lavoratori e capitale, per cui impresa e lavoro vengono messi sullo stesso livello, quasi che le organizzazioni sindacali debbano tutelare l'impresa, inoltre si sottolinea la necessità dei corpi intermedi, che poi trova concretezza nello stesso documento su tutto il discorso della bilateralità.
Sì, sì, è quello che appunto dicevo prima, e in qualche modo le organizzazioni sindacali devono mantenere la loro baracca, no? E quindi in questa fase, tu come dicevi te, che il padronato praticamente guida a senso unico il mondo del lavoro, senza neanche dover accettare quella mediazione che prima c'era con le organizzazioni sindacali, loro rischiano di perdere chiaramente un ruolo, e quindi il tentativo secondo me con questo documento è quello di riassegnare un ruolo alle organizzazioni sindacali. Il problema poi, magari si può vedere meglio nell'articolazione del documento, e capire come possono trovarla questa collocazione, perché negli anni 90 ci fu lo scambio, no? Dice, vabbè, togliamo la scala mobile, riduciamo il costo del contratto nazionale, eccetera, eccetera, e in cambio c'è il riconoscimento della controparte, quindi la trattativa e quant'altro. oggi, come dicevi te, questa fase è superata, le imprese più grandi escono da una confederazione di riferimento, il governo fa leggi dove praticamente l'impresa può da sola decidere la mansione del lavoratore o quello che i contratti che oggi chiamano a tempo indeterminato in realtà non lo sono, perché il lavoratore può essere licenziato come gli pare. Quindi la mediazione di un organismo come le organizzazioni sindacali sembra venire meno. Quindi diciamo, questo documento che si pone questo obiettivo in realtà si inserisce in questo quadro, quindi poi sarà da capire se questo tentativo potrà andare a buon fine o meglio ancora sarà da capire in cambio di cosa, perché uno non riesce quasi a immaginare quali altri cedimenti possono esserci da parte delle organizzazioni sindacali nei confronti dei lavoratori. Comunque sì, l'obiettivo è questo, insomma, secondo me.
Proprio così. Per darti una sorta di suggerimento rispetto alla questione del cedimento, se diciamo, se vogliamo dire così, e nell'ultimo mese più o meno, insomma mese e mezzo così, ci sono state dichiarazioni sia del ministro del lavoro Poletti sia di Squinzi, che ricordiamo è il presidente di Confindustria, volta a mettere in luce la necessità che il salario non sia più legato al tempo di lavoro ma sia legato esclusivamente a degli obiettivi, quindi superare un sistema come oggi dove c'hai una paga oraria o una paga giornaliera a seconda di qual è il sistema di calcolo in vigore all'interno dell'azienda dove lavori, e invece dire tu mi devi fare sta cosa, no? È una sorta di gottimo estremizzato per cui tu al termine del lavoro ti pago a patto che tu hai fatto il lavoro nei tempi stabiliti, nelle modalità stabilite, eccetera eccetera, e quindi sostanzialmente rendendo la possibilità, creando i presupposti per cui tutto quel lavoro gratuito che abbiamo visto per esempio in atto durante l'Expo, grazie proprio agli accordi fra CGIL, CISL e UIL e governo e sistema industriale milanese, poi abbiano degli spazi di riconoscimento pure nella quotidianità delle nostre attività lavorative, perché poi proprio nella parte dove parla di salario, no, anche se lo dice soltanto, lo dicono en passant, diciamo così, però senza soffermarci, non nella parte del salario, scusa, ma nella parte relativa alla revisione dei contenuti della contrattazione, parlano di rivedere le norme relative agli orari, agli inquadramenti e alla sicurezza sul lavoro, quindi e all'organizzazione del lavoro, quindi tre pilastri proprio dello sviluppo dell'attività lavorativa. Quindi diciamo, forse potrebbe essere questo lo scambio a cui addivenire, insomma, per riconfermare un ruolo alle organizzazioni sindacali?
Beh sì, insomma, io forse non espresso male, quello che volevo dire è che nel documento non si capisce per quale motivo dovrebbero ottenere questo riconoscimento. Poi è chiaro che i fatti che l'altro ha citato, insomma tutto quello che c'è intorno, ci fanno immaginare scenari veramente foschi su quello che può succedere, perché appunto, come dici te, gli obiettivi delle imprese sono dichiarate e questa è diciamo la richiesta presentata dalle organizzazioni sindacali, ma dovrà poi essere oggetto di mediazione. Quindi diciamo, nel documento quello che c'è è molto chiaro, questo tentativo in termini generali, come obiettivo generale. Quello che non c'è nel documento è che cosa mettono sul piatto le organizzazioni sindacali, se non come dici te, come accenni generali, perché sicuramente ad esempio per quanto riguarda la contrattazione loro stabiliscono sostanzialmente il mantenimento del contratto nazionale, però solo come un insieme di regole basi che poi possono essere anche modificate in modo flessibile nel tempo a seconda delle esigenze delle imprese, e invece nella contrattazione aziendale deve essere fatto tutto quanto quello che viene scritto soltanto nel contratto nazionale. Quindi in qualche modo loro prefigurano un sistema nel quale l'organizzazione sindacale insieme al patronato, se passasse questo documento così com'è, decidono cosa ci deve essere nel contratto nazionale e cosa ci deve essere nel contratto integrativo, in modo stringente, cioè intervengono anche se non dicono come nei dettagli, però dicono che vogliono intervenire anche sulla regolazione del conflitto, vogliono intervenire anche sui tempi, vogliono intervenire anche sulle quantità, cioè loro parlano di un confronto sull'andamento dell'economia nel quale comunemente concordare quelli che dovrebbero essere una serie di parametri all'interno del quale si devono muovere poi i contratti sia nazionali che integrativi. Per cui è chiaro che loro non dicono nei dettagli poi cosa immaginano, però questo presuppone che a un certo punto dall'alto c'è qualcuno che decide, lo decide sulla base delle esigenze delle imprese, perché questo è ripetuto a chiavilettere nel documento, che comunque è quella l'esigenza primaria su cui basare tutte queste considerazioni, e quindi poi quello che può succedere a quel punto è ad esempio lo scenario che potete avere, cioè se loro concordano con l'azienda che il contratto nazionale deve ridursi in termini di garanzie minime per tutti, e laddove invece si fa una contrattazione di secondo livello, quella deve essere governata dai limiti stabiliti a livello nazionale, appunto, a quel punto si capisce bene che i margini di intervento per fare ad esempio un accordo integrativo, oppure si capisce bene che gli elementi del contratto nazionale che dovrebbero essere di tutela minima per tutti diventano praticamente impalpabili, aleatori, insomma. Infatti poi andiamo a vedere alcuni contratti nazionali approvati con loro di chimici, con i trasporti, tra poco entrerà nel vivo di quello dei metalmeccanici, in effetti la direzione sembra questa, salario zero e una, tutta una serie di interventi sugli orari, sul demansionamento, che di fatto rendono il lavoratore sostanzialmente una pedina completamente in balia delle esigenze patronali, insomma. Quindi diciamo la lettura del documento secondo me uno deve fare un po' un mix tra quello che in maniera molto fumosa viene detto, perché appunto non viene detto a chiare lettere questo, però si pongono delle basi con degli elementi che a vedere quello che succede in giro poi prefigurano appunto uno scenario di questo tipo, uno scambio tra l'esistenza delle organizzazioni sindacali e direi il quasi definitivo annullamento dei diritti dei lavoratori, insomma. Questo poi tra l'altro il documento è articolato in varie diciamo sezioni, vari capitoli, insomma, però è un qualcosa che ritorna un po' in tutti quanti gli aspetti, perché loro ad esempio parlano di valorizzazione del lavoro, però poi in realtà là dentro c'è scritto che alternanza scuola-lavoro, che è una delle aspirazioni fatte insomma per di abbattimento della scuola pubblica, insomma, e addirittura coprogettazione e progettazione di formazione rivolta sia a delegati che a management aziendali, cioè praticamente vanno a fare un corso insieme i delegati sindacali e i dirigenti dell'azienda per condividere i principi, i valori dell'azienda, insomma. Quindi questo sono tutti elementi che fanno intravedere insomma dello scenario. Poi in alcune parti addirittura aggiungono il paradosso quando ad esempio dicono che si ribadisce la centralità del contratto di lavoro a tempo determinato, però noi sappiamo che è stato approvato il job act, insomma, quindi di fatto il contratto a tempo determinato non esiste più, e per ottenere questa centralità loro dicono di ricondurre alla contrattazione tutte quelle leggi che hanno generato il precariato, appunto, o quelle sui licenziamenti collettivi o disciplinari o quelle sulle mansioni, tutte quante di riportarle all'interno dei contratti nazionali. E anche qui insomma cioè, a parte che già c'è la legge, quindi non si capisce per quale motivo uno dovrebbe scriverlo anche nel contratto nazionale, però in qualche modo è introiettare, cioè fare proprio quelle che sono delle linee politiche di intervento sul mondo del lavoro, purtroppo tristemente note, insomma. Quindi in qualche modo loro cercano di, attraverso questo documento, di rendere definitiva questo tipo di logica anche all'interno dei contratti nazionali, insomma.
Certo.
Quindi, poi naturalmente sì, prego.
No niente, continua.
Sì, no, dico qui la cosa poi si ovviamente si vede sul rapporto di lavoro, sulla formazione e sulla gestione delle crisi aziendali, sugli appalti, cioè in tutti questi aspetti si vede appunto il tentativo di stabilire sostanzialmente una dipendenza totale del lavoro del lavoratore da parte del patronato, e poi naturalmente in cambio i sindacali cercano di diciamo rilanciare gli enti bilaterali, e anche con dei paradossi che a me hanno fatto anche abbastanza sorridere, perché loro partono un'analisi in cui dicono che bisogna avere degli enti bilaterali diciamo trasparenti, efficaci, che non sperperano risorse, no? E per cui vanno cambiati, come dire che loro che hanno gestito prima adesso gli enti bilaterali l'hanno fatto in modo appunto non trasparente, sostanzialmente è stato un giro di soldi per mangiarci sopra, insomma. Quindi a volte nel tentare di spiegare, di argomentare perché la richiesta secondo loro è giusta farla, addirittura scontestano se stessi. E poi ovviamente il discorso sul salario ugualmente, insomma, questo l'ho spiegato prima. E poi c'è l'altro scambio che richiedono, che è quello sul, che lo chiamano welfare contrattuale, cioè cercano di rilanciare i fondi pensioni integrativi e i fondi sanitari integrativi, e non dicono come, però l'obiettivo lo dicono, devono essere sempre più ampli per utilizzare dai lavoratori, e perché ovviamente lì loro ovviamente gestiscono e gestiscono una massa di economica notevole. E addirittura in particolare sui fondi pensioni si fa un riferimento di utilizzare i soldi, insomma, di questi fondi a sostegno dell'economia, cioè come dire l'investimento che dovrebbe servire a garantire in teoria la pensione futura dei lavoratori viene rimesso sul mercato a sostegno delle imprese, e quindi a quel punto il lavoratore diventa dipendente dell'impresa, non solo perché l'impresa decide l'orario di lavoro, perché l'impresa determina se sei assunto o licenziato, perché l'impresa determina quanto salario puoi avere già a monte a livello nazionale, poi dopo se c'è a livello integrativo, ma addirittura sul tuo salario futuro, perché appunto nel momento in cui l'impresa dovesse andare male tu perdi pure ovviamente l'investimento sui fondi pensione, insomma.
Certo.
Tra l'altro cercano sempre nel seguire il surfo di uniformare, come dicevi anche prima, a un unico dogma, quello dell'impresa, appunto ciò che riguarda il mondo del lavoro. Loro parlano anche in un capitolo di partecipazione, intendendo con questo come partecipazione sia alla governance, cioè a poter chiedere nei consigli di sorveglianza, ma anche economica, cioè fare in modo che il lavoratore possa investire il proprio salario direttamente nell'impresa. Loro dicono non deve essere obbligatorio, però chiaramente voglio dire, possiamo immaginare in una situazione di ricattabilità anche non esplicita, insomma, no? Quale tipo di pressione per fare questo sui lavoratori. E comunque questo vuol dire che il tuo salario è legato, anche quello che prendi mensilmente, da dove lo prendi, è legato poi all'andamento dell'economia, insomma. Ecco, tutto quanto il documento segue questa logica, insomma, il tentativo di scambio tra il riconoscimento di queste realtà intermedie che oggi, come le organizzazioni sindacali, che oggi diciamo per le vicende che abbiamo citato prima, sembrano perdere un po' la loro esistenza proprio, e uno scambio tra riconoscimento di queste realtà, magari tenendosi a enti bilaterali o a fondi pensione, a carità integrativa in maniera ancora più spinta di come oggi, in cambio di un totale asservimento dei lavoratori alle logiche dell'impresa, sia direttamente orari, salari, precarietà eccetera, sia indirettamente pensioni future, partecipazione all'impresa, e addirittura appunto chiedendo che delegati e dirigenti aziendali facciano formazione insieme per condividere quelli che sono, insomma, i principi dell'impresa. Questo mi sembra, forse detto in maniera un po' sintetica, insomma, perché chiaramente il documento è molto lungo, però questo mi sembra un po' in sintesi quello che dice questo documento.
Perfetto, allora, visto che naturalmente la radio ha purtroppo dei tempi stretti, quindi ha necessità di essere anche a volte un po' sintetica, come hai detto te, e noi ti ringraziamo, insomma, per questa presentazione. Naturalmente è un argomento su cui ci sarà la necessità di ritornare, anche per capire poi quale sarà la direzione che concretamente prenderà la trattativa. E naturalmente, appunto, come dicevi te, insomma, in questo, oltre tutto l'asservimento all'impresa del lavoratore, c'è anche tutto un meccanismo di intervento sullo stato sociale, riducendolo al welfare aziendale, di cui in questo periodo si fa ampia propaganda sui giornali, che mette veramente paura rispetto a quelle che saranno poi le condizioni materiali per noi tutti. E quindi, se
aggiungo
non...
una cosa, se posso,
infatti questo
che, al di là del documento, che sicuramente invito, insomma, chi può riferirlo in rete a leggerlo, che però, ripeto, è un documento molto generico, sarà molto importante seguirla questa trattativa, perché poi probabilmente inizierà il 14 gennaio, ma gli esiti di questo confronto potrebbero andare anche al di là delle nostre peggiori immaginazioni, insomma.
Certo, noi raccogliamo il tuo invito, ti ringraziamo nuovamente per l'intervento, per il contributo dato, e se non hai altro da aggiungere ti salutiamo.
Grazie a voi, un saluto a tutti.
Ok, a presto, ciao. Bene, allora torniamo in diretta e mandiamo un breve stacco musicale. Nel frattempo cercheremo di contattare un lavoratore degli operatori scolastici, che oggi hanno avuto un importante incontro in regione sulla propria situazione, di cui pure abbiamo già parlato varie volte da questi microfoni, e quindi cercheremo di avere un aggiornamento su come è andato questo incontro. Bene, questa è sempre Radio Onda Rossa, 87.900 MHz, ritorniamo in diretta. Come avevamo preannunciato, abbiamo al telefono un lavoratore del coordinamento degli operatori sociali, appunto, degli operatori scolastici, scusate, appunto, quei lavoratori e lavoratrici che all'interno delle scuole pubbliche svolgono un servizio di assistenza rispetto agli studenti che hanno difficoltà di inserimento, quindi svolgono una funzione che favorisce, appunto, la partecipazione dello studente al lavoro scolastico. Poi, se magari sono impreciso, chi mi ascolta mi correggerà. E appunto oggi avevano, in una vertenza che oramai da circa un anno stanno portando avanti, avevano un incontro importante alla Regione Lazio, e quindi li abbiamo al telefono proprio per sapere da loro direttamente come è andato questo incontro e quali sono, insomma, le prospettive. Pronto, ci senti?
Sì, vi sento. Buonasera a tutte e a tutti. Siamo da poco usciti dall'incontro con l'assessorato alla scuola e la vicepresidenza del Consiglio regionale del Lazio, proprio, appunto, come accennavi tu, per portare nuovamente la nostra vertenza all'attenzione della regione. Dopo un anno di lotta, finalmente le istituzioni prendono in qualche modo in carico e sono un attimo più attente alle nostre richieste. Quindi oggi abbiamo fatto questo incontro che è stato anche abbastanza proficuo da un punto di vista proprio della vertenza, appunto incontro ottenuto dopo una serie di iniziative di lotta che abbiamo messo in campo da un anno a questa parte. Il coordinamento degli assistenti specialistici alla comunicazione oggi diventa appunto referente per la regione per quanto riguarda proprio la questione dell'assistenza specialistica nelle scuole di Roma e nel Lazio, e non sono i sindacati ma è una realtà che si è auto-organizzata di lavoratori e lavoratrici che attraverso la lotta hanno avuto appunto questo riconoscimento. Brevemente, le cose che noi chiediamo sono diverse. Innanzitutto c'era un bisogno urgente che era quello di capire che fine avremmo fatto proprio come lavoratori e che fine avrebbe fatto il servizio di assistenza specialistica da gennaio fino a giugno, quindi per concludere l'anno scolastico, visto che i finanziamenti per le scuole di solito dovrebbero arrivare da settembre a giugno, invece per noi arrivano da settembre a dicembre. Non si sapeva ancora se a gennaio avremmo ricominciato a lavorare dentro le scuole. Pare che la Regione Lazio, in particolare l'assessorato alla scuola che ha riconosciuto la nostra figura, ha preso in carico il servizio e quindi c'è la garanzia da parte loro di continuare a finanziare questo tipo di servizio almeno fino a dicembre del 2016. Questo aggiungendo una voce in bilancio, aumentandola rispetto allo scorso anno, andando a coprire l'assenza e la mancanza della città metropolitana che fino allo scorso anno era responsabile del servizio di assistenza. Questo primo punto è sicuramente per noi un punto molto importante perché riusciamo quantomeno a continuare a lavorare almeno fino al prossimo anno. Risultato non scontato è che comunque abbiamo dovuto strappare con i denti in qualche modo, perché rischiamo altrimenti di ritrovarci noi senza lavoro ma un sacco di ragazzi disabili senza il servizio di assistenza e quindi senza la possibilità di stare dentro le aule, dentro le scuole di Roma e provincia. Altra richiesta importante che abbiamo portato a questo tavolo oggi è stata proprio quella di riconoscere la figura e il profilo professionale dell'assistente specialistico. Ricordo brevemente che comunque da un anno appunto noi richiediamo che ci sia questo riconoscimento proprio perché ad oggi non abbiamo un contratto nazionale, non abbiamo il riconoscimento del nostro profilo, siamo praticamente degli invisibili all'interno della scuola, ognuno di noi lavora con forme contrattuali diverse e con funzioni invece che sono praticamente simili o se non addirittura uguali, però nonostante l'importanza di questo servizio fino ad oggi non c'è un profilo che ci tuteli, che metta che garantisca la stabilità in qualche modo a noi lavoratori e lavoratrici. La regione quest'oggi ha ribadito il suo impegno a portare alla conferenza Stato-Regioni proprio questa questione, perché comunque il riconoscimento non lo chiediamo chiaramente alla regione ma lo chiediamo al MIUR, al Ministero dell'Istruzione, perché sono loro poi di fatto che devono riconoscerci come lavoratori della scuola. Non ci basta chiaramente che sia stata la regione a prendere, all'assessorato alla scuola della regione a prendere in carico il servizio di assistenza, ma vogliamo che sia il MIUR che ci riconosca al pari di tutti quanti gli altri lavoratori della scuola e non come generici lavoratori del sociale. Chiaramente non per discriminare i lavoratori del sociale, ma la nostra funzione è strettamente connessa all'inclusione scolastica e quindi alle scuole stesse, però appunto il nostro referente poi diventa automaticamente il MIUR. Nel frattempo però la Regione Lazio si è impegnata a creare una sorta di profilo professionale regionale che garantisca in qualche modo, attraverso delle linee guida che verranno scritte dal prossimo anno scolastico, garantisca ai lavoratori che già stanno dentro le scuole di seguire appunto un profilo professionale che scriveremo noi e porteremo noi alla regione. Quindi non ci sarà da parte loro, almeno questo è quello che
sono
che porteremo
gli assunti,
noi chiaramente. Scusa, non ho sentito.
No, dicevo, questi sono gli impegni assunti dalla regione, poi vedremo se
poi
saranno
vedremo
conseguenti.
Perché chiaramente con le è sempre meglio stare
diffidare.
Un passo a distanza, essere molto attenti a tutti i passi che fanno, perché fino ad oggi è sempre stato molto difficile parlare con loro, è sempre stato molto difficile riuscire ad ottenere qualche risultato. Sicuramente hanno dovuto riconoscere il nostro impegno e la nostra lotta, che a volte ha toccato anche momenti di conflittualità molto molto forte. Solo grazie a questo poi che la regione ci ha incontrati e ci sta in qualche modo garantendo alcune delle nostre istanze.
Bene,
questo è il l'incontro che abbiamo fatto oggi.
Bene, mi sembra insomma che si possa dire più che mai in questa occasione, insomma, che quando i lavoratori si auto-organizzano e si muovono direttamente in prima persona per rivendicare le loro cose, poi si riescono a ottenere anche dei risultati. Chiaramente ancora è un primo passaggio, ma mi sembra comunque molto rilevante, insomma, considerando soprattutto poi la situazione in cui appunto circa poco più di un anno fa voi avete iniziato questo percorso, in cui era anche per voi difficile soltanto riconoscervi, visto che siete dispersi in numerose scuole, non avete un punto d'incontro comune, eccetera. E quindi mi sembra tanto più significativo, no, che pur stando in queste condizioni difficili siate riusciti autonomamente a organizzare questa battaglia, a portarla avanti e a iniziare a raccogliere i primi risultati. Quindi, detto questo, insomma, se magari vuoi aggiungere delle cose, anche se vuoi dare degli appuntamenti o comunque delle indicazioni rispetto a quello che avverrà ora nei prossimi giorni, in ogni caso ti ringraziamo per la corrispondenza, insomma.
Sì, allora, no, volevo aggiungere brevemente che chiaramente il nostro percorso di lotta non solo non è finito, ma adesso viene rilanciato appunto nei confronti del MIUR, che diventa la nostra prima controparte. Stiamo organizzando una manifestazione nazionale con gli assistenti specialistici di tutte le altre regioni d'Italia, perché la condizione della figura dell'assistente specialistico non è una figura esistente soltanto nel Lazio, ma è una figura che esiste in tutta Italia, che dovrebbe essere garantita dalla legge 104, però non lo è, e quindi noi chiediamo appunto al MIUR che riconosca tutti quegli assistenti scolastici che ad oggi non hanno un profilo professionale, che non hanno un contratto nazionale, che sono vittime in qualche modo delle più svariate forme contrattuali e quindi anche di salari miseri, di condizioni pure lavorative che spesso toccano proprio il fondo assoluto. E quindi il prossimo appuntamento grande, importante, che avremo sarà sicuramente questa manifestazione nazionale che faremo a marzo. Nel frattempo noi stiamo lavorando.
Che farete a marzo, hai detto?
Sì, probabilmente a marzo la stiamo organizzando, stiamo in contatto anche con lavoratori e lavoratrici di altre regioni, quindi ci stiamo confrontando su questa cosa. Però sicuramente l'obiettivo è quello di portare proprio davanti al MIUR le nostre istanze, riuscire in qualche modo a sfondare questo muro di invisibilità che ancora oggi purtroppo da parte del MIUR esiste, però nel frattempo sicuramente faremo altre iniziative. Innanzitutto continueremo a vederci ogni settimana. La prossima assemblea sarà mercoledì alle 19.30 in via Pianuova 257 alla sede del comitato di quartiere dell'Alberone, quindi invito chiunque sia in ascolto che è interessato a questa vertenza a passare e a portare il suo contributo, perché è importantissimo pure in qualche modo riuscire a crescere, a condividere sia i risultati sia le criticità di questo percorso auto-organizzato. E nel frattempo stiamo appunto scrivendo questo profilo professionale che vogliamo portare sia alla regione ma poi anche al Ministero dell'Istruzione, quindi abbiamo bisogno del contributo di quante più lavoratrici e quanti più lavoratori, proprio per essere esaustivi e per poterci confrontare al meglio su tutte le nostre condizioni di lavoro. A marzo la regione ci ha garantito un altro incontro dopo che avranno controllato la precedente situazione gestita dalle varie province di Roma, quindi cercheranno in qualche modo di confrontarle per poi poter riunificare il tutto, e si riconfronteranno con noi, questo sempre all'inizio di marzo, quindi prepareremo anche questo nuovo incontro. Nel frattempo continuiamo a lottare, insomma. Vi lascio il riferimento della nostra pagina Facebook, su cui uscirà il comunicato stampa che stiamo scrivendo praticamente adesso, coordinamento degli assistenti specialistici e dalla comunicazione, quindi questa la trovate su Facebook. Troverete anche, se mettete su un motore di ricerca assistenti specialistici, troverete il nostro blog. Vi lascio anche la mail, che è assistentispecialisticiromaest@gmail.com, in modo che chiunque voglia può anche contattarci in questo modo. Niente, appunto, nei prossimi giorni lanceremo il comunicato stampa dove cercheremo di essere più esaustivi anche rispetto all'incontro di oggi, e invito tutti a partecipare alla lotta.
Ok, va bene, noi ti ringraziamo. Poi naturalmente, per ascoltatrici e ascoltatori che fossero interessati e non avessero preso nota, insomma, dei riferimenti che ci diceva, potete sempre chiamare qui a Onda Rossa durante la trasmissione Il Tappabuchi, tutti i lunedì dalle 18.30 alle 19.30, avremo modo di mettervi in contatto con questi lavoratori e lavoratrici. Quindi ti ringraziamo e ti salutiamo, e buona lotta.
Grazie, un abbraccio ai compagni e alle compagne.
Grazie, a presto, ciao.
Ciao.
Bene, andiamo oramai verso la conclusione della trasmissione. Abbiamo da leggere due comunicati. Un comunicato, fra l'altro, ecco, mercoledì la sede del comitato di quartiere Alberone a via Pianuova 357 sarà particolarmente affollata, perché, come abbiamo sentito, alle 19.30 si terrà l'assemblea del coordinamento degli operatori specialistici scolastici. Alle 20.30 invece è convocata la prossima riunione dell'assemblea dei lavoratori dell'accoglienza, di cui andiamo a leggere appunto il comunicato che convoca questo appuntamento. A un anno dalla nascita dell'assemblea dei lavoratori dell'accoglienza, diverse riflessioni sono state fatte, molti lavoratori si sono avvicinati e finalmente in questa città si parla di condizioni di lavoro degli operatori dell'accoglienza, ma ancora tanta è la strada da fare. Dall'inizio dell'inchiesta Mafia Capitale poco o nulla è cambiato, il sistema continua ad autoperpetrarsi e non sono mutate le regole del gioco. In questo meccanismo, in cui conta solo il profitto avallato dalle istituzioni e dai poteri forti, nessuno difenderà i nostri diritti se non lo facciamo noi. È il momento di svegliarsi e darsi da fare. Non basta lamentarsi che le cooperative non pagano, che il sistema è in marcio e che non cambierà. Per ribaltarlo davvero dobbiamo essere in tanti, uniti e auto-organizzati. Noi siamo convinti che chi lavora all'interno dei centri possa mostrare alla cittadinanza tutta tutte le contraddizioni del sistema d'accoglienza e farle esplodere, rimettendo al centro i diritti delle persone italiane e straniere, lavoratori e ospiti. Vogliamo costringere le istituzioni ad assumersi le loro responsabilità, a rendere il rispetto dei diritti sul lavoro un criterio fondamentale per accedere ai bandi e a fare da garante della tutela dei posti di lavoro, evitando che, come sempre, i lavoratori paghino le colpe di chi gestisce i centri. L'obiettivo finale è per noi eliminare questi enti intermediari, utili solo a fare guadagni e rendere questo servizio, erogato con fondi pubblici, finalmente internalizzato. Nel frattempo faremo guerra alle cooperative che calpestano i diritti di noi lavoratori, che forniscono servizi scarsissimi ai migranti e si sono mostrate negli anni incompetenti. E voi da che parte state? Se come noi credete nell'importanza della lotta collettiva, venite alla prossima assemblea di ALA il 13 gennaio alle 20:30 in via Appia Nuova 357. Un nuovo anno di lotta sta iniziando. Questo appunto era il comunicato dell'assemblea dei lavoratori dell'accoglienza. Andiamo in chiusura a leggere un ulteriore comunicato. La settimana scorsa qui alla trasmissione Il Tappabuchi si è parlato degli operai dello spettacolo, appunto coloro i quali mandano avanti lo show business e che per questo insomma vivono una condizione molto difficile, sia dal punto di vista del contenuto lavorativo, sia dal punto di vista degli orari, dei salari, della precarietà dell'impiego e così via. Ma appunto, senza che continuo a chiacchierare, vado a leggervi il comunicato che convoca un presidio per il 21 gennaio, un presidio davanti al Tribunale di Reggio Calabria, dove è in corso di svolgimento il processo per l'assassinio di Matteo Armellini, appunto morto il 5 marzo 2012 mentre montava il palco per un concerto di Laura Pausini. Ma andiamo a leggere il comunicato. Passare dalle parole ai fatti. Ogni volta che i problemi non si affrontano, tornano purtroppo ad emergere, anche in luoghi differenti, lontani tra loro, ma in cui si vivono le stesse condizioni materiali e lo stesso sfruttamento, che attraverso padroni diversi si fa convergere capitali prodotti dal lavoro di tanti verso le avide mani di pochi. Ancora una volta qualcuno che ha parlato troppo, fra virgolette, al lavoro è stato bruciato, non viene più chiamato a lavorare. Ad ottobre alcuni operai di Foggia proprio per questo hanno sentito il bisogno di un incontro nel collettivo auto-organizzato operai dello spettacolo di Roma, perché ancora oggi la guerra tutti contro tutti continua ad essere il perfetto dividi et impera funzionale al risultato economico da raggiungere per le imprese dello show business. E incontrarsi tra operai vuol dire incrinare le fondamenta di questa logica. Per abbatterla invece servirà a lottare, passare dalle lamentele da pausa caffè a fatti concreti. A dicembre c'è stato un incontro tra gli stessi lavoratori e Paola Armellini, la madre di Matteo Armellini, il rigger ucciso dal crollo del palco di Laura Pausini il 5 marzo 2012. Si è discusso dell'importanza di far valere la propria forza per ottenere il dovuto rispetto e la dovuta dignità come lavoratori. Abbiamo deciso di convocare un presidio sotto il Tribunale di Reggio Calabria per la prossima udienza del processo, il 21 gennaio 2016. La nostra presenza sarà indipendente dalla fase processuale specifica che riguarda quella data in particolare, ma è frutto della nostra decisione di riportare l'attenzione sul processo stesso e sui problemi ancora irrisolti di questo settore lavorativo. Quindi danno appunto appuntamento al 21 gennaio 2016 alla mattina, a partire dalla mattina, per un presidio davanti al Tribunale di Reggio Calabria. naturalmente, insomma, come si dice in questo comunicato, la situazione degli operai dello spettacolo, che pure hanno avuto, diciamo, fra virgolette, un momento di attenzione dei mass media nel periodo, appunto, proprio fra la fine del 2011 e il 2012, sia quando ci sono state una serie di incidenti clamorosi, perché magari incidenti avvengono tutti i giorni, però in quelle occasioni riguardavano, appunto, come nel caso di Matteo, un concerto di Laura Pausini. Pochi mesi prima era accaduto che un altro operaio era morto nella costruzione del palco a un concerto di Jovanotti.
Francesco Pinna
è il nome dell'operaio che era morto in quell'occasione. E poi in quel periodo, appunto, l'assemblea del collettivo auto-organizzato degli operai dello spettacolo ha dato vita a una serie di iniziative, la più rilevante dal punto di vista, diciamo, simbolico, una presenza, insomma, forte di contestazione al concerto del 1° maggio del 2012 qui a Piazza San Giovanni. Ma appunto da allora si sono spente le attenzioni sulle condizioni di lavoro, ma le condizioni di lavoro non sono per nulla mutate, si continua a essere ipersfruttati, iperprecari, a dover abbassare la testa se si vuole lavorare. Per cui, diciamo, questo presidio, appunto, del 21 gennaio prossimo, speriamo sia anche